sentite? Ok, il titolo, quando il nemico è in te. Chi è venuto a Somma Lombardo, ho dato un titolo simile per un altro argomento che riguardava una famiglia particolare della parola di Dio. E il titolo era, quando il nemico è nella tua famiglia. Questa sera il titolo è, quando il nemico è in te. Apocalisse capitolo 2, i primi 7 versetti. Apocalisse 2, i primi 7 versetti. Apocalisse 2, i primi 7 versetti. All'angelo della chiesa di Efeso scrivi, queste cose dice colui che tiene le sette stelle nella sua destra e cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro. Io conosco le tue opere, la tua fatica, la tua costanza. So che non puoi sopportare i malvagi e hai messo alla prova quelli che si chiamano apostoli, ma non lo sono e che li hai trovati bugiardi. So che hai costanza, hai sopportato molte cose per amore del mio nome e non ti sei stancato. Ma ho questo contro di te. Lo voglio ripetere. Ma ho questo contro di te, che hai abbandonato il tuo primo amore. Ricorda dunque da dove sei caduto, ravvediti e compi le opere di prima, altrimenti verrò presto da te e rimuoverò il candelabro dal suo posto e non, se non ti ravvedi. Tuttavia hai questo, che detesti le opere dei Nicolaiti, che anch'io detesto. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince io darò da mangiare dell'albero della vita che è nel paradiso di Dio. Un bel passo della parola di Dio, è abbastanza diretto. Non c'è molto da scavare perché è veramente molto diretto questo passo. Allora, la città di Efeso è una lettera indirizzata alla chiesa di Efeso, una delle sette chiese dell'Apocalisse, e ha un messaggio chiaramente anche per noi oggi. La chiesa di Efeso era, era collocata vicino al mare, nella Turchia, Asia Minore, e guardate la come erano disposte tutte le chiese dell'Apocalisse capitolo 2 e 3. Pergamo, Tiatiri, Sardi, Filadelfia, Laodicea, Efeso e Smirne. Erano concentratissime. Pensate quanti credenti c'erano lì. Oggi, purtroppo, che io sappia, lì non ci sono testimonianze. È un territorio dei musulmani. E c'è un messaggio che ci insegna questo. Efeso, avete visto, era importante storicamente sia per la cultura e per il commercio da e per Roma. Perché? Perché aveva un porto. Potremmo dire molte cose, ma purtroppo non abbiamo molto tempo. Era ubicata presso il fiume, alla foce del fiume Caisto, a 5 km dal mare, e aveva uno dei più grandi porti commerciali di quel tempo. Pensate. Per questa ragione veniva definita la perla della vanità dell'Asia. Era una concentrazione di tante civiltà all'interno, quindi confluivano etnie diverse, culture diverse, e c'era un'apertura alla cultura. 250.000 abitanti, vi rendete conto? A quel tempo 250.000 abitanti era veramente grande Efeso. Poi Efeso era importante anche sotto l'aspetto religioso, sappiamo, no? Chi c'era a Efeso? La dea Diana, una dea che ha cambiato nome oggi, ma c'è ancora. È un demone dietro a questo idolo che da allora spadroneggiava in un certo ambito e oggi continua a fare lo stesso tipo di lavoro. E infatti la città veniva chiamata la custode del Tempio, perché era il centro del culto della dea Diana o Artemide. Poi il Tempio Diana era una delle sette meraviglie del mondo antico. Fratelli, era lungo 180 metri, largo 50 metri e era abbellito da 100 colonne di circa 20 metri. Non so se ci rendiamo conto, costruire delle colonne non avevano tutte le attrezzature che abbiamo noi oggi, no? Nel campo tecnologico. Quindi davvero era una costruzione di rilievo. La dea Diana era la patrona di tutte le prostitute. Era colei che portava avanti la bandiera e con la sua immagine dei molti seni rappresentava la fecondità e la sessualità. Dicevo prima, lo ripeto, questo demone che si nasconde dietro a questo idolo è ancora adesso, ha cambiato nome, ma ancora adesso è molto in voga. Vi cito un esempio, il famoso libertà sessuale, no? Chi è che tira le file? È lo stesso demone della dea Diana. È lo stesso. Ma si potrebbe dire ancora molto. Allora, il destinatario, avete notato? Capitolo 2, versetto 1, dice all'angelo della chiesa di Efeso. Chi è quest'angelo della chiesa di Efeso? Ci sono molti pareri, io lo voglio riassumere velocemente per non star lì troppo a dilungarci. Alcuni pensano che sia proprio un angelo, ma in realtà il termine angelo in greco, angelos, vuol dire messaggero, colui che porta un messaggio. Okay? Allora è interessante perché quasi tutti gli studiosi, quelli che ho visto io, sono d'accordo nel dire, nell'individuare che l'angelo della Chiesa sono i pastori o gli anziani che Dio colloca all'interno di ogni Chiesa. I quali, come dice in Atti 20, 28 a 31, l'Apostolo Paolo, sono i vescovi, ok, un altro nome per indicare i pastori o gli anziani o i conduttori. Voi sapete che sono quattro termini che indicano le stesse persone. Okay? E, dicevo, l'Apostolo Paolo ricorda che queste persone hanno il compito di vegliare, di sorvegliare nella Chiesa. Quindi, a conferma di quanto sopra detto, la lettura si apre rivelando che Cristo tiene in mano i conduttori della Chiesa. È un dettaglio importante questo. Abbiamo letto che il Signore Gesù ha in mano i conduttori di una Chiesa. Ok? Che significa questo? Significa che controlla e è al di sopra degli anziani. Fratelli, quando io... magari un anziano o anche chi ha la responsabilità di predicare, predica, dà un messaggio, trasmette qualcosa, quindi è un angelo, no? È una persona che trasmette un messaggio da parte di Dio, lo trasmette. Poi, se chi lo riceve non dà ascolto e dice no, è una parola umana, ma in realtà è una parola che viene dal Signore, il Signore è sopra gli anziani, cioè il problema diventa non più degli anziani, ma diventa del Signore e il soggetto. Ma questo è vero anche se gli anziani vanno fuori di testa, perché gli anziani sono uomini e possono andare fuori di testa. Anche in questo caso il Signore è al di sopra degli anziani. Infatti ho scritto qua che li tiene, questo è un altro dettaglio, li tiene nella mano destra, segno di forza, no? Di autorità, e di guida, li protegge e li guida. E egli conosce, ha un grande interesse per gli anziani, perché sono l'autorità delegata da Dio. Però attenzione, lui li manda, li protegge, li sostiene, li premia, ma anche li riprende, li toglie o li punisce. Dio può fare questo. Se un anziano va fuori di testa, ok, il Signore è al di sopra degli anziani. Chiaro questo concetto? Quindi, ricordiamoci questo. Il messaggio è rivolto all'autorità della Chiesa, i quali devono trasmettere alla Chiesa un messaggio fedele, fermo, non un messaggio diluito. Una vera predicazione è quando un messaggio è diretto, è un messaggio che viene dalla parola di Dio, è un messaggio fedele, condito con l'amore, ma un messaggio diretto. La descrizione che Cristo fa per questa Chiesa, se voi notate nelle sette Chiese, Ad ogni chiesa il Signore Gesù fa una descrizione particolare e se voi ci fate caso non è mai la stessa. Avete notato? L'abbiamo letto tante volte queste chiese. Non è mai la stessa. A seconda dei bisogni morali o spirituali, il Signore parla, si presenta a queste chiese e gli dà delle definizioni a queste chiese, ok? Quindi si presenta in un modo particolare, ma il modo in cui si presenta il Signore è sempre in relazione ai bisogni e allo stato morale di queste chiese. Non usa mai delle forme ripetitive, valide per tutti, no? Ma usa delle formule che vanno bene per quelle chiese. Conosce le necessità individuali, il Signore, e va incontro a ciascuno personalmente perché lo vuole benedire ed aiutare. Ecco perché Dio ci parla. Queste cose dice colui che tiene le sette stelle nella sua destra e cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro. Questo è il modo con cui si presenta la chiesa di Efeso. Chi sono, abbiamo detto, le sette stelle e i sette candelabri? Le sette stelle sono le autorità, no? Gli angeli della chiesa. E i sette candelabri sono le chiese. Allora il Signore Gesù dov'è, fratelli? È in mezzo alla chiesa. Noi non lo vediamo con i nostri occhi fisici, ma questa sera il Signore Gesù è in mezzo a noi. Lo dice la scrittura anche in altri passi. È in mezzo a noi. E la chiesa di Efeso aveva bisogno di capire che il Signore era in mezzo a loro. Non era un Dio distante, non è un Dio disinteressato, non è un Dio che ogni tanto si fa una passeggiata nella chiesa e quindi, insomma, guarda le cose. No, è un Dio presente, perché è il Signore, il padrone. Quindi queste cose dice il primo e l'ultimo, che fu morto e tornò in vita. Lo dice alla chiesa di Smirne. A Pergamo si presenta queste cose, dice colui che ha la spada acuta a due tagli, perché c'erano dei problemi dottrinali. Queste cose dice il figlio di Dio, che ha gli occhi come fiamma di fuoco, chiesa di Tiatiri. Ci parla dell'onniscienza, del fatto che il Signore è un Dio santo e vede tutto. Queste cose dice colui che i sette spiriti di Dio e le sette stelle, la chiesa di Sardi. Infine, queste cose dice il santo, il verace, colui che ha la chiave di Davide, colui che apre e nessuno chiude, colui che chiude e nessuno apre, la chiesa di Filadelfia. Guardate, si presenta in sette modi diversi, in base ai bisogni delle chiese. Queste cose dice l'Amen, il testimone fedele, verace, il principio della creazione di Dio, la chiesa di Laodicea. Tutte queste chiese hanno un elemento comune. Se voi guardate, leggete queste sette chiese, hanno in comune un aspetto. Chi me lo dice? Grazie Paolo. Io conosco. Sette modi di presentarsi, ma un elemento comune. Io conosco. Io conosco le tue opere. Io conosco le tue opere. Interessante questo, è vero? Perché il Signore conosce ogni cosa. Non c'è nulla che possa essere nascosto al suo sguardo. Ebrei 4,13 dice questo passo, che non c'è uomo che non debba rendere conto a Dio. Non ce n'è uno sulla terra che può nascondersi agli occhi di Dio e fa le cose di nascosto e Dio non le sa. Lui le sa. Egli conosce. Io conosco le tue opere. Quando parla delle tue opere, parla sempre della condotta, fratelli, di un credente. Sapere che Dio conosce tutto, beh, può essere scoraggiante o incoraggiante. È vero? Se io faccio delle cose nascoste e sapere che Dio sa, un po' mi scoraggia. Un po' mi contrista. È vero? L'anziano non c'è, il pastore non c'è, però Dio sa. E questo può essere scoraggiante, però può essere incoraggiante. Perché? Perché non sempre noi riceviamo il plauso dai fratelli o dalle persone che vengono in qualche modo aiutate da noi, no? Non lo riceviamo, anzi a volte magari piuttosto uno schiaffone, nel senso morale, spirituale, che ne so, dimentichiamo presto il bene che riceviamo o che facciamo. Beh, non è così per il Signore, perché il Signore ricorda e registra, incoraggiando sto fatto. Quindi quando tu avrai fatto una cosa piccola per l'opera del Signore, magari tu la dimenticherai, ma Lui non l'avrà più dimenticata, perché le conosce queste cose, ed è incoraggiante questo. Quindi Egli ci può riprendere, ma ci può anche incoraggiare. Le caratteristiche di questa chiesa, io ho fatto molta attenzione alle caratteristiche di questa chiesa e voglio dirvi questo. Mi piacerebbe essere anziano di una chiesa così. Parlo da anziano, fino a un certo punto. Ma mi piacerebbe dalle caratteristiche che il Signore Gesù dà, non una persona. Guardate, guardiamole assieme. Gesù elogia prima di tutto questa chiesa, la elogia. E dice, io conosco le tue fatiche. Di cosa ci parla? Di una chiesa che lavora. Una chiesa che si dà da fare. Una chiesa che non sta con le mani in mano. Ci sono altre chiese, ad esempio Tessalonica aveva questa caratteristica. Una chiesa che fatica. Quindi Efeso era una chiesa zelante, che si muoveva, faceva tante attività, faticava. Ok, bella questa caratteristica. Io conosco la tua costanza, la costanza di questa chiesa. Cioè, quindi questa chiesa lavorava, non è che faceva oggi sul cielo e domani nelle stalle, no? No, era costante. Questo termine ci parla, fratelli, di un carattere di una persona matura, forte. Infatti è sinonimo di maturità cristiana. E nel greco questo termine, lì come è messo, viene tradotto, se lo traducessimo letteralmente, indica questo, cioè vuole ricordare una persona che si trova di fronte al proprio nemico e sotto la pressione del nemico, ma non fa un passo indietro, mezzo passo indietro, non gli concede al nemico neppure un centimetro, prende botte, mazzate, ma non si sposta di un centimetro, un carattere maturo. Vero? A volte se riceviamo un torto un po', insomma, qualche passo indietro lo facciamo. E poi se proprio non mi dicono quello che voglio fare io, ne posso fare anche due di passi indietro. Che dite? È vero? Questa era una chiesa che aveva una certa maturità. Quindi faticava, aveva una certa maturità, ma guardate un po'. Dice che non sopporta i malvagi. Le persone malvagie, le persone che non si comportavano secondo la morale della scrittura, non li sopportava. Non è che dice, dobbiamo amare, no? Adesso c'è questo termine qua, che si usa molto, dobbiamo amare. Allora, questo modo di dire dobbiamo amare è una sorta di licenza che si dà agli altri al peccato. Quindi tu puoi fare tutto quello che vuoi e io ti devo amare. Sì, ti devo amare perché, insomma, il Signore mi dice che devo amare. E quindi puoi fare tutto quello che vuoi. Non è così. Ricordiamoci sempre, c'è un binomio, fratelli, in Efesini. Qual è questo binomio? Verità e carità. Verità nell'amore. Non si possono mai separare questi due termini. Se li separiamo, o diventiamo buonisti, o diventiamo delle persone esagerate. Metti alla prova gli apostoli. Ci parla di che cosa? Di una chiesa che conosceva la scrittura, era preparata. Venivano delle persone a predicare, dice, oh, questa predica sto messaggio, ma non dice così la scrittura, non dice così il Signore, ma non è buono questo messaggio. Per poter fare questo, non devo aprire la parola di Dio una volta ogni 10 anni, non so, magari quando capita che si legge qualche passo in adunanza, allora apriamo la scrittura, se no la Bibbia non ce la portiamo neanche dietro. Chissà quanti gli uomini qui sul posto di lavoro hanno la Bibbia, non so quanti di noi ce l'abbiamo, sulla scrivania dell'ufficio, o in tasca, o nella borsa, io non so quanti di noi ce l'abbiamo, o quante sorelle, magari sul tavolo di casa, in giro da qualche parte, hanno la Bibbia pronta per leggerla e per prendere forza. Una chiesa preparata, guardate quante caratteristiche, una chiesa che lavorava, una chiesa che era matura nel carattere, una chiesa che non sopportava i malvagi, una chiesa che metteva alla prova gli apostoli, perché aveva una certa preparazione questa chiesa, non era superficiale nella conoscenza. Mi piacerebbe se una chiesa così. Ha sopportato molte cose per amore del Signore. Si possono sopportare molte cose per amore del Signore, è vero? Si subiscono a volte delle incomprensioni, dei torti e voglia, capitano a tutti. Questa chiesa era pronta a sopportare anche per amore del Signore, dei torti, delle ingiustizie. Stava zitta questa chiesa a volte, questi credenti subivano a volte delle ingiustizie, delle incomprensioni, ma non diceva, oh ma guarda un po', Veronica ce l'ha con me, eh? Diceva, ma sicuramente Veronica gli deve essere sfuggito, ma figurati se Veronica ce la può avere con me. Paolo, è impossibile, ama il Signore, ama i credenti, ma sicuramente è una svista, sopporta molte cose per amor mio. Non ti sei stancata, bellissimo, ci parla ancora di costanza, non ti sei stancata. Odi i Nicolaiti, chi sono i Nicolaiti? Questi non sopportavano i Nicolaiti. Sapete chi erano i Nicolaiti? Erano, fra virgolette li metto, oggi nelle chiese ci sono molti di questi Nicolaiti. Sapete chi erano i Nicolaiti? Erano dei falsi credenti che avevano fatto anche il bagno. Avevano fatto il bagno. Forse avevano detto, io ho creduto in Gesù, Gesù è il mio Salvatore. Io ho creduto. Però, ahimè, ai loro, facevano così, guardate. Un piede qua, e qua c'è il mondo. Un altro piede qua, c'è la Chiesa. Poi un po'. Un po' da una parte, un po' dall'altra, dai. Così si sta bene. I Nicolaiti non li sopportavano, perché erano dei falsi credenti, delle persone che hanno fatto il bagnetto, no, diremo noi oggi. E quindi in un certo senso avevano la loro seconda vita, avevano una vita parallela. Ecco, non li sopportavano. Gesù rimprovera adesso questa chiesa. Guardate quante cose positive. Ma c'è anche una cosa che il Signore Gesù rimprovera. Qual è il rimprovero che gli fa a questa chiesa? Sì. Sì. Il rimprovero, versetto 4. Chi me lo rilegge? Paolo, tu che hai un vocione, grazie.
Ma ho questo contro di te, che hai lasciato il tuo primo amore.
Grazie. Oh, c'è un rimprovero però, eh? Io ho questo contro di te, che hai lasciato il tuo primo amore. Hai lasciato il tuo primo amore. Caro Gino, ti serve un cardiologo. Il tuo cuore non batte bene. Mi sa che ha delle aritmie spirituali. Non batte. Intanto fa popò. E rischia pure che si potrebbe bloccare un arresto cardiaco improvviso, eh? Tuo cuore non va bene. Gesù denuncia questa chiesa che ha un problema di cuore. Una chiesa che ha lasciato il suo primo amore. No, non va bene. Non sei più quello di prima. Pensate se ce lo dicesse a noi a Villa Cortese, no? Facciamo evangelizzazioni, facciamo questo, facciamo quell'altro, facciamo quella. E se Gesù adesso dicesse a noi tutti quanti, ho solo una cosa contro di te, una sola cosa, hai perso il primo amore. Il corpo era intatto, questa chiesa era, potremmo dire, perfetta, ho detto, mi piacerebbe avere una chiesa così, no? Ma l'anima è ammalata. C'è una parte di questa chiesa che non si vede ammalata. Io l'ho paragonata a una donna, o se volete anche a un uomo, cioè a una moglie e a un marito, che incessantemente lavora dall'alba fino a tarda sera. Educa i figli, li segue scrupolosamente, pulisce la casa in modo accurato, stira, cuce, prepara con attenzione il pranzo, la cena per tutta la famiglia. Bello. In lei apparentemente non è nulla da rimproverare. Che puoi dire una donna così? Che fa tutto. Un uomo che esce di casa, lavora, porta la pagnotta a casa, torna tardi alla sera, non ha pretese. Ma cosa vuoi di più? No? Solo un piccolo dettaglio. Il fuoco dell'amore si è spento e non ama più suo marito, potremmo dire, o sua moglie. Piccolo dettaglio. Problema di cuore. Hai bisogno, Efeso, di un cardiologo. Devi farti visitare da un cardiologo, perché il tuo cuore non funziona bene. Hai delle aritmie spirituali. E le aritmie, se non vanno curate, potrebbero aggravarsi e creare altri tipi di problemi. Cara Efeso, ho questo contro di te. che hai abbandonato il primo amore. Allora, quali sono le caratteristiche del primo amore? Io credo che i veri credenti per forza devono aver passato questa fase, perché lo dice la scrittura. I veri credenti sanno descrivere le caratteristiche del primo amore. Quali sono queste caratteristiche del primo amore? Chi me ne dice una?
L'entusiasmo.
Ottimo. Bravissimo. Mettere al primo posto il Signore. Sì. Chi me ne vuole dire un'altra?
La comunione.
La comunione. Ottimo. Benissimo. Vedete che le sappiamo? Perché le sappiamo? Perché ci siamo passati. Se no non puoi inventare. Allora guardate, le caratteristiche vuol dire essere assorbiti completamente da Gesù. Questo è il primo amore. Cioè, ma a me mi basta solo il Signore Gesù. Ci siamo convertiti? Ma a me non mi interessa più niente.
Leggiamolo, Filippesi 3, 9 a 4. Leggiamolo. Perché lì si parla del primo amore di un uomo di Dio, che noi tutti conosciamo, l'Apostolo Paolo. Lui parla di sé e ci spiega qual è il primo amore, com'è stato il suo primo amore nella sua vita. Filippesi 3. Leggiamo dal versetto
4. Se qualcun altro pensa di avere motivo di confidarsi nella carne, io posso farlo molto di più, dice l'Apostolo Paolo. Io circonciso l'ottavo giorno, quindi un motivo di vanto. Della razza di Israele, un altro motivo di vanto. Della tribù di Beniamino, ebreo, figlio di ebrei. Quanto alla legge, fariseo, cioè una persona scrupolosa. Quanto allo zelo, persecutore della Chiesa. Quanto alla giustizia, che è nella legge, irreprensibile. Ma ciò che per me, qui vediamo il primo amore, ciò che per me era un guadagno, l'ho considerato come un danno a causa di Cristo. Anzi, a dire il vero, ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho rinunciato, lo volete dire voi? A qualcosa. Io una volta ogni tanto posso andare ad una domanda. Vado nella sinagoga ogni tanto, una volta a settimana ci posso andare, oppure una volta a mese, no? Perché, insomma, ho fatto un bello sforzo. Poi il Signore si ricorderà di questo, io gli sto facendo un favore. No, io ho rinunciato, dice qua, a tutto. Io considero queste cose come tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo. Fratelli, ma ditemi, non era così per noi quando ci siamo convertiti? Tutto quello che avevamo fatto, tutto quello che per noi era importante, cosa è diventato per noi? Spazzatura. Non avevo più quell'interesse. Io facevo 200 km per andare a ballare il liscio, i valzer, no, i tango, facevo le gare, ma ero più bello, avevo meno pancia, e mi facevo il venerdì, tutte le prove alla settimana, poi il venerdì andavo a ballare, il sabato a ballare, domenica a ballare. E non mi pesava. Ed era troppo importante per me. Ma poi ho conosciuto il Signore. Ma guarda un po', ho conosciuto il Signore, ma a me del ballo non mi interessava proprio niente. Ma che mi importa del ballo? Il ballo. Mi veniva a cercare, dicevo, ma Luigi, ma devo andare a fare questa gara? No, guardate, io mi sono convertito a Cristo. Cristo, ma tu sei impazzito. Ma vuoi vedere che ti hanno fatto il lavaggio del cervello? Ma io ero assorbito completamente dalla persona meravigliosa del Signore Gesù. Questo è primo amore. Nessuno è uguale a Lui. Siamo pieni di gratitudine verso di Lui. Desiderio di sapere tutto di Lui. Voglio sapere tutto del mio Salvatore, di colui che mi ama. Leggo la Bibbia appena mi sveglio e fino a quando non vado a dormire io me la leggo. Mi ricordo che mi ero creato un angolino, ma voi potrete dire la vostra, e nella pausa non avevo bisogno di andare a mangiare. Avevo bisogno di leggere la parola, quindi saltavo la mensa, non mi serviva a mangiare, avevo bisogno di leggere. Tutto quello che dice Gesù è interessante, è importante per me. Vogliamo stare con Lui, questo è il primo amore. Gli incontri non sono una fatica. Mi ricordo che disse agli anziani di Cero Maggiore, frate, avevamo due incontri più lo studio giovane, più o meno come qui, ma non si può fare un altro incontro? Facciamo un altro incontro, due anche, ma incontriamoci, stiamo insieme. Il primo amore, vero? Si abbandona il peccato, tutto quello che la scrittura chiama peccato. Tutto il resto non ha importanza, svaghi, calcio, hobby, balli, quello che interessava a me, ma tante altre cose. Diventa spazzatura. Allora io mi chiedo una cosa, fratelli, ma se queste cose non diventano spazzatura, possiamo parlare forse ancora di primo amore? Scusate, fratelli, ma se queste cose sono ancora importanti nella nostra vita, e diciamo che ci siamo convertiti, forse non ci siamo convertiti. È una domanda che mi pongo, Poi a noi la risposta. E lo volevamo dire a tutti che abbiamo conosciuto il Signore. Guardate quante cose. Io ho fatto tre grafici, veloci, tre grafici che ci illustrano quello che dovrebbe essere il percorso della vita cristiana. Guardate, primo grafico. Ho messo da una parte il ciclo di vita personale o ecclesiale che Dio approva. Questo è quello che Dio vorrebbe vedere nella vita di una chiesa oppure nella vita di un credente che si converte. È semplice. Da una parte ho messo crescita caratteriale, se parliamo di singolarmente, oppure numero di conversioni. E ho messo 1999, l'anno in cui è nata Villa Cortese, oppure l'anno in cui noi siamo nati di nuovo. Allora, guardate, questo dovrebbe essere il percorso. Crescere, passano gli anni, noi cresciamo, passano gli anni, noi cresciamo, passano gli anni, noi cresciamo, passano gli anni, noi cresciamo. Questo Dio approva. Una crescita costante, una crescita, questo è il desiderio di Dio. Uomini, donne, spirituali. Poi c'è un altro tipo di ciclo, visto io, che anche questo può essere approvato da Dio. Guardate, c'è un primo periodo in cui ci diamo da fare, poi forse arriviamo 2016, non lo so, 2012, e ci accasciamo, no? Perché ci accasciamo? Perché subentrano altri amori. Forse il lavoro, innamoro un po' di più del lavoro, un po' di più dei soldini. Allora faccio primo lavoro, secondo lavoro, terzo, quarto, quinto. Allora poi penso che se faccio 50 ore di straordinario in più, io poi risolvo tutti i miei problemi economici. Ma dimentichiamo che il Signore fa arricchire e impoverire, che il Signore innalza e abbassa. Dimentichiamo che il Signore in un attimo ci può bruciare tutti i risparmi di una vita, in un attimo. Può fare così. Un attimo e noi perdiamo tutto quello che abbiamo. E ce ne dimentichiamo, guarda un po', subentrano altri amori, no? Altri interessi, i figli che prendono il posto del Signore. Allora io vado spedito, cammino, corro, cresco, servo il Signore. A un certo punto non mi vedo più l'evangelizzazione. Oh Michele, che c'è? È la famiglia, sai, c'è anche la famiglia, i figli, la moglie, insomma, dai. E subentrano altri amori che prendono il posto del Signore Gesù. O gli hobby, non so, abbiamo qualche hobby? Uno sport che forse prende il posto del Signore Gesù. Ecco, altri amori. Allora c'è un momento in cui ci fermiamo, ma viene approvato il momento in cui, vedremo fra un po', noi riprendiamo questo cammino. Questo è il desiderio di Dio. E poi c'è un altro che non approva Dio. Questo non lo approva. C'è un momento in cui cresciamo, subentrano altri amori, non ci ravvediamo. Sapete cosa succede? Rimaniamo neutrali? Sì? No, si scende. Allora iniziamo a scendere. E io inizio a scendere. Dico, fra un po' mi fermo, Umberto, mi fermo, E invece no, scendo ancora di più. E poi dico, ma prima o poi mi fermo. No, scendo ancora di più. Faccio altri passi in giù. Scendo altri gradini. Ma io dico, ma fra un po' mi fermo, Mi fermo. No! Sai quando ci fermiamo, fratelli? Solo in un caso. Anzi, in due casi. O davanti alla rovina, oppure vedremo adesso il consiglio che ci dà il Signore Gesù. Ci dà un consiglio. Chissà, le cause che portano alla perdita del primo amore. Perché noi perdiamo il primo amore? Abbiamo detto che subentrano altri amori, giusto? Se subentrano altri amori, noi perdiamo il primo amore. È un dato di fatto. Allora, quali sono le cause? Prima di tutto la trascuratezza. Iniziamo a prendere, ci sentiamo arrivati, allora vogliamo vivere della vita spirituale di rendita. Allora cosa facciamo? Prendiamo la manna e noi non la andiamo a prendere tutti i giorni. Perché la devo prendere tutti i giorni? La prendo adesso, faccio un bel mucchietto di manna e mi serve tutta la settimana. Quindi io a lunedì faccio una pregherina, Signore, mo io metto questa settimana in mano a te, ti raccomando, Signore, eh? Poi dopo domenica magari ci penso ancora. Ho preso la manna, come dice il Signore a Mosè, e ne ho raccolte per tutta la settimana. E sapete che cosa succedeva se io la raccoglievo tutta la settimana? Impudridiva. Non la potevo raccogliere per tutta la settimana. Ogni giorno mi devo alzare, io ebreo devo andare a raccogliere la manna. E quella manna mi doveva nutrire. E quella manna è Cristo. Io ho bisogno, fratelli, noi abbiamo bisogno del Signore Gesù tutti i giorni. Non possiamo vivere di rendita. È impossibile. Vuol dire che ci siamo fermati. Se tu stai vivendo di rendita, o pensi di vivere di rendita, sappi che ti sei fermato. Vuol dire che nella tua vita, nella mia vita, ci sono altre cose. La trascuratezza. Un primo passo che porta il credente nella discesa verso la rovina. Non è ancora la rovina, eh? Perché la rovina, sapete che cos'è? La rovina è il punto di non ritorno. È un punto in cui, quando l'hai superato, basta, non puoi più tornare indietro. Porta all'apatia spirituale, all'inattività, la trascuratezza, alla rilassatezza morale, al legalismo religioso. Guardate quante conseguenze porta alla trascuratezza. O diventiamo troppo pignoli e vogliamo il pelo nell'uovo, diventiamo dei legalisti, oppure diventiamo dei superficiali. Allora ci concediamo di tutto. Guarda, questo. E sarebbe bello leggere tanti passi in Proverbi, ma non abbiamo il tempo. È importante ricordarsi questo, che se noi trascuriamo le cose importanti nella vita cristiana, ad esempio la preghiera, la lettura, meditazione della parola di Dio, la messa in pratica della parola di Dio, perché lì dice Esdra che Esdra leggeva e metteva in pratica. Se noi trascuriamo queste cose, trascuriamo poi la comunione fraterna, quindi trascuro la Chiesa, trascuro tutto quello che mi serve perché io sia felice, perché io possa crescere, perché in me c'è la gioia. E lo Spirito Santo lo contristiamo, Efesini 4:30. Lo contristiamo. Non lo spegniamo ancora, ma perché non siamo ancora arrivati al punto di non ritorno. Ma se ci arriviamo lo possiamo anche spegnere, cioè lo Spirito Santo non mi parla più. E allora io perché ci vado in adunanza? Se io non sento niente, ma perché ci devo andare in adunanza? Se Dio non mi parla più perché sono sotto il giudizio, perché ha parlato, mi sono tappato un orecchio, me ne sono tappato un altro, allora lo Spirito Santo si contrista, lo spegniamo e non mi parla più. Non va via, perché è suggello, dice Efesine. È vero? Però non ha più niente da dirmi. Senti, Gino, forse. No, no, io so quello che devo fare. Vabbè, allora fai. Allora lo Spirito Santo di nuovo, con pazienza, con amore. Dio è così. Ma Gino, guarda, dovresti fare così. No, no, io so quello che devo fare, io so, perché sono un professore, lo so. Arriva un momento in cui dici, ok, fai. L'orgoglio è l'espressione dell'ego umano. Ci sono dei termini che non leggiamo che indicano proprio dei palloni gonfiati. L'orgoglio ci parla di uomini, donne, che sono dei palloni gonfiati. E noi possiamo diventare dei palloni gonfiati. Sappiamo anche parlare bene, ma siamo dei palloni gonfiati. E l'orgoglio è stata la causa della caduta di Satana. Poi la mondanità. Ci facciamo condizionare dei costumi, dal modo di ragionare dei nostri colleghi, delle nostre colleghe, dei nostri amici di scuola, dei nostri, che ne so, vicini di casa. E ci condizionano. Invece di noi di essere la luce del mondo, loro diventano la luce delle tenebre per noi. E abbracciamo l'etica di questo mondo. Chi ama il mondo non ama Dio. I credenti devono rinunciare al mondo, Ebrei 11, 24 a 26, che non possiamo leggere per brevità di tempo. Quali sono le conseguenze negative alla perdita del primo amore? Ci sono delle conseguenze? Chi me ne dice una? C'è qualche conseguenza, Jonathan, secondo te, nella perdita del primo amore? Quali sono le conseguenze della perdita del primo amore? Le benedizioni di Dio. Non senti più il bisogno di stare con i fratelli. Se tu o io non sento il bisogno di stare con i fratelli, vuol dire che tu hai perso il primo amore. Li vedi con tanti difetti, quei fratelli, e li vedi come dei nemici. Ma chi ti credi essere? Ma guarda quanto è arrogante quello. Mi deve comandare a me, mi deve dire a me quello che devo fare. Non senti il bisogno di frequentare tutti gli incontri. Hai perso il primo amore se non senti questo. Se io trovo la scusa, posso frequentare gli incontri, ma io trovo la scusa, ho mal di testa oggi. Mamma mia, ho mal di testa, oggi ho lavorato tanto, come se lavori solo tu o solo io, no? E allora ho mal di testa, come se ce l'ho solo io o solo tu. Allora, inventiamo una bugia, dai. Una si può dire, dai. Tanto siamo salvati per grazia mediante la fede, non la perdiamo la salvezza. È una bugia si può dire. Beh, una possiamo dire. Allora inizio a dire bugie e non frequento più gli incontri. Ho tante giustificazioni buone. Arrivo tardi, ho i figli così, ho la moglie così, ho il marito così, ho il cugino così, ho il nipote così, ho il figlio così, la figlia così. Tutte, tu vai a parlare, se non ti stai zitto, ti becchi anche due bei schiaffoni. Perché? Ma se, tu non mi capisci, Massimo. Ma tu vuoi che tu devi capire, tu puoi capire me. Ma io ho il bambino così, ho la figlia così, poi mia moglie, tu non conosci mia moglie, tu non conosci mio marito, Massimo, sei proprio crudele, lasciatelo dire. Così facciamo. Se perdi primo amore, manchi di visione spirituale, diventi un miope. Una persona che vede se tutto va bene, a un paio di centimetri dal proprio naso, se tutto va bene. Una persona miope. Non vuoi evangelizzare perché non vedi le persone di questo mondo perdute, le vedi tutte belle persone. Perché gli devi parlare del Signore? Se non le vedi perdute. Non vuoi evangelizzare perché ti vergogni, farei fatica ad andare in mezzo alla piazza. Perché poi se ti vede la mia collega e il mio collega, e se mi vede, non so, il mio familiare che io parlo di Gesù, dirà: mamma mia, guarda qua, quello parla di Gesù nella piazza, dall'opuscolo. Mamma mia, oh. Eppure il Signore, oh, non si è vergognato di me e di te. È sceso, ha lasciato la gloria, è venuto nel cielo, è sulla terra. Si è fatto fare un sacco di cose per colpa mia, per colpa nostra, non si è vergognato. Ma guarda un po', noi invece possiamo vergognarci del Signore, perché insomma, sai, poi ci dice le cose brutte il Signore, ci possiamo vergognare. No? Perdita di credibilità nella Chiesa e fuori dalla Chiesa, perché quando perdi il primo amore, anche nella Chiesa diventi un numero. Faccio tanto, poi pian pianino un passo indietro. Poi faccio senti, Massimo, vorresti fare... No, fallo fare a Veronica, dai, io poi faccio un'altra cosa. Allora, un altro passettino indietro. E poi, Massimo, senti, te la senti? Guarda... Un'altra volta, perché veramente questa settimana, pieno, pieno, pieno. Un altro passettino indietro. Allora, non sei più affidabile. E chi ti chiede più niente? Non sei affidabile. Perché devo chiedere a te che sei affidabile? Vado un altro. Perdita di credibilità nella Chiesa e fuori dalla Chiesa, anche verso i non credenti. Diventi un ostacolo alla testimonianza perché sei preso solo dei interessi personali. Perdita di fiducia nel Signore. Tu stesso perderai di fiducia nel Signore. Vedrai che questo Dio non è onnipotente, è un Dio che un po' ti abbandona a te stesso, un Dio che non ti può risolvere i problemi, un Dio che non ti può aprire le porte, un Dio che non ti può, come dire, capovolgere situazioni impossibili. È un Dio piccolo, diventa piccolino, così. Se ho perso il primo amore è così. A questo punto distruggo la testimonianza. La mia famiglia, purtroppo, viene distrutta. Guardate quanti risultati. Anche la mia famiglia è distrutta. Però il Signore, nella sua grazia, ci dà la soluzione. Allora, noi ci possiamo chiedere adesso, tutti quanti, io per primo. Abbiamo degli elementi per capire se abbiamo perso il primo amore oppure no? Ci vogliamo esaminare un attimo? Supponiamo, magari non è così per noi, ma supponiamo per un attimo che qualcuno in mezzo a noi ha perso il primo amore. Il Signore non ti dirà, Gino, basta, mi è stufato. Prima di arrivare a quello stadio, ci vuole dare una soluzione. Qual è la soluzione? Ricordati da dove sei caduto, cioè il punto da dove hai iniziato. Gino, ricordati quando tu avevi il primo amore. Io facevo 800 chilometri per andare da mia moglie e non vedevo l'ora. E non mi pesavano. Anzi, non badavo a spese. Ma io dovevo andare dalla mia ragazza. Ma che mi importa a me? E contavo i minuti, i secondi, i decimi di secondo. E dovevo essere puntuale e vestito bene e ci dovevo tenere. E misuravo le parole, pensavo e ripensavo. Ricordati da dove sei arrivato. Là devi tornare, là. Ti ricordi quando avevi il primo amore, come ti comportavi, tutte le cose che facevi? Se l'hai provato il primo amore. Cioè, perché potresti aver fatto un bagnetto. Sono quelli che fanno il bagnetto. Plop. Ravvediti. Un altro consiglio del Signore. Che significa ravvedersi? Vuol dire, in questo contesto, due cose. Prendi visione della tua situazione e gira le spalle al tuo modo di vivere. Ravvediti. Fa che ti possa dispiacere la tua situazione in cui stai. Confessa la tua situazione al Signore. Signore, hai ragione, l'ho perso il primo amore. Signore, ridammi quello zelo, quella gioia della salvezza, ridammela. Mi converto dal peccato, cioè abbandono il peccato e ricevo misericordia. Se non è così, fratelli, versetto 5, la seconda parte, ci sono delle conseguenze negative, terribili. Cosa farà il Signore? Toglierò via il candelabro. Che significa che toglie via il candelabro? Nell'introduzione vi ho fatto vedere quella cartina, vi ricordate? Lì c'erano tutte chiese fiorenti, testimonianze, uomini, donne che si facevano uccidere per l'Evangelo. Oggi lì sapete cosa c'è? Solo musulmani. Sapete perché? Perché non si sono ravveduti. Allora il Signore, sapete cosa ha fatto? Ha tolto il candelabro, cioè la sua testimonianza. Ha detto, Villa Cortese, oh, svegliati, Villa Cortese, svegliati, non ti vuoi svegliare? Ciao, ciao, io vado, state qua voi, ciao, ciao. Allora poi passa 2 anni, 3 anni, non si converte più nessuno, passa un altro anno, non si converte nessuno, passa qualche altro anno, non si converte nessuno, cioè, ma guarda un po', quelli più anziani, Signore, se li chiama, diventiamo sempre un po' più pochi. Oh, ma però stiamo anche bene più pochi. Ma tiriamo lì una tramezza, chiudiamo lì, perché siamo tanti. Ma poi chiudiamo ancora. Arriva un punto, oh, ma guarda un po', la Claire si abbassa, si toglie un incontro. Vabbè, perché dobbiamo venire fino qua per l'incontro di preghiera? Stiamo a casa. Possiamo pregare a casa, Umberto? Possiamo pregare a casa. E non ci andiamo più neanche ad un altro, togliamo un incontro. E poi non ci sono più giovani, perché dobbiamo fare incontri di giovani? Non ci sono più giovani, via un altro incontro. Dio sta tirando giù col telecomando, come faccio io così, la Claire dell'adunanza. Perché? Perché non si era veduti. Fratelli, la garanzia di quello che siamo oggi, o meglio, quello che siamo oggi non è la garanzia per domani. Domani noi ci dobbiamo svegliare con l'aiuto del Signore, tutti quanti, per parte nostra e come Chiesa, e rifare la nostra parte. Tutti quanti. Questo è vero per tutti. Poi c'è una conseguenza positiva. Se mi ravvedo, c'è una conseguenza positiva. Ma questa conseguenza positiva è la benedizione di Dio, ma è la dimostrazione che siamo dei credenti. Fratelli, è la dimostrazione che siamo dei credenti. Mangeremo dell'albero della vita. Chi è che avrà comunione con l'angelo della vita? Con l'albero della vita? Chi è che si nutrirà dell'albero della vita? I credenti. Guardate, è la dimostrazione, il cartello indicatore che noi siamo nati di nuovo. E io ho finito, mi fermo qua. C'è Deuteronomio, capitolo 4, versetto 25 a 29, che ricorda il Signore che Lui è un Dio buono, un Dio che ci vuole benedire, vuole darci tante cose, però è anche un Dio santo. È un Dio che non lo possiamo giocare, non ce lo possiamo, come dire, giocare, no? Beffare, grazie. Infatti in Galati, capitolo 6, è scritto, non vi ingannate, perché non possiamo prendere in giro Dio, non ci possiamo beffare del Signore, perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure raccoglierà. Allora, fratelli e sorelle, un esame introspettivo, ce lo possiamo fare tutti quanti? Che dite? Ce lo facciamo questa sera un esame introspettivo? Se ci sono altri amori nella mia vita spirituale, forse è il caso di fermarmi, se siamo nati di nuovo. Se non siamo nati di nuovo non sentirai niente, non ti preoccupare. Continua a stare tranquillo, non è successo niente. Non ha parlato il Signore, ha parlato uno stupidotto. Dormi tranquillo. Ti suoniamo anche la musichina. Ma se ha parlato il Signore e la mia vita non è come deve essere, potremmo anche buttarci con la faccia per terra. Io credo che il Signore ci fa trovare misericordia. Allora io mi fermo qua. Che Dio ci benedica. Amen.
Padre nostro, ti vogliamo ringraziare e adorare per la parola.